benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Buongiorno fratelli, Dio vi benedica, vi abbracciamo forte, vi amiamo tanto. Benvenuti a Radio Blast.
Amen. Benvenuti a Radio Blast.
Tutti qui vi mandano tanto amore e dopo una settimana che ci siete mancati. Non siete qui con noi fisicamente, ma nello spirito vi sentiamo così vicini. Quindi fratelli, scrivete, fateci notare la vostra presenza perché vi amiamo tanto. Andiamo adesso a una preghiera oggi da parte di una dolce sorella che si chiama Naomi. Lei ha avuto tante esperienze di evangelizzazione, di lavorare insieme con altri fratelli e in questa preghiera lei condivide anche delle lezioni importanti al riguardo, che a me mi hanno parlato le lezioni che lei condivide perché ho bisogno di imparare queste cose. Quindi ascoltiamo insieme la preghiera di Naomi.
Buonasera fratelli, Dio vi benedica. Oggi, questa sera, mi mando un audio E sento molto nel cuore di pregare con voi, con Cristo, in Cristo, tutta la Chiesa dello Spirito, dando un abbraccio forte a fratello Giuseppe, a Deborah, Dora, Angela, John, Adrian, Paul e Jasmine. Spero di non aver dimenticato nessuno. E un grande abbraccio, Dio vi benedica, che Dio continui a farvi prosperare nella sua opera e a benedirvi nel suo santo nome, Gesù, nel nome di Gesù, affinché la parola di Dio sia portata oltre i confini della terra, il Vangelo di Dio, la parola di Dio che ci custodisce. Prego, oggi ho una richiesta da fare al Signore. Ecco, prego per l'umiltà, prego affinché il Signore ci insegni ad essere umile. È una parola grossa, umile. A volte ci insuperbiamo a credere che siamo umili, ma è una falsa umiltà. Ci inorgogliamo e quindi magari se una sorella ci riprende oppure noi riprendiamo qualcuno, ecco che con la parola. Oppure ecco che magari non accettiamo la cosa, ci offendiamo, e invece non dovrebbe essere così, perché tu, Signore Gesù, ci hai dato l'esempio. Tu hai detto a Pietro, se non ti lavo i piedi, non farai parte con me nel mio regno. E allora Pietro disse: Signore, non solo i piedi, ma anche tutto il capo. No, dice solo i piedi e sarete mondi. E poi dice: Se io sono il maestro, e dite bene, sono il maestro, ed è vero, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi. E quindi aiutaci a capire questo profondo significato, Signore. Perché sì, e noi vogliamo lavare i piedi sono perdonare i peccati, il perdono, perché quando tu hai lavato i piedi e dire se io ho perdonato voi dei vostri immensi peccati, anche voi dovete perdonarvi gli uni agli altri e andare avanti in Gesù. E a volte questo non è possibile perché si litiga, magari per un'opinione, per un'altra opinione, o per una cosa, o per un'altra cosa, e non ci si incontra in Cristo Gesù. Magari non si accetta una correzione, e tu ci conosci Gesù, tu conosci i nostri cuori, e sai quello che voglio dirti, quello che vorremmo dirti, perché così noi vorremmo essere umili, insegnaci a essere umili. Però quell'orgoglio, quella presunzione, quella superbia di magari che ti corregge una sorella più piccola, un fratello più piccolo e non è il pastore a correggerti, allora magari non lo so accetta. Magari si accetta la correzione di un pastore, di uno che è grande, di uno che è un santo, di uno che è in mista, di un discepolo, di un apostolo, ma magari la correzione ci può avvenire attraverso un atrio, attraverso un empio, e noi non la riconosciamo quella correzione che viene da te. E la mia preghiera è questa, Padre mio adorato, nel nome di Gesù. Aiutaci, Signore, ad essere umile e ad accettare e capire la correzione, magari che viene da un fratello più piccolo, da uno del mondo. Ecco, rendi i nostri orecchi attenti alla tua parola, soprattutto alla tua parola. E aiutaci, Signore, ad abbassarci. Ne abbiamo bisogno. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. E vi saluto, fratelli, un abbraccio e Dio vi benedica.
Grande, grande, bella lezione questa, l'umiltà. Oh, quanto prego io per avere più umiltà, Dio mi aiuti.
Anche io, grazie
Grazie,
Gesù, aiutaci,
Naomi.
Signore.
Grazie, no, veramente ricevere correzioni è una cosa, sì, specialmente quando è da una persona che magari tu pensi inferiore, che non la rispetti tanto, e se non ascolti quella piccola correzione, non ascolti la voce di
Se non
Dio,
sei fedele nel poco,
non riconosci la voce di
non
Dio.
ascolterai neanche Dio.
No.
Che
Oh boy.
Dio prima di intervenire, mandare un fulmine contro un albero, prima di mandare un tuono, se lo manda. Prima prima di fare una cosa drastica, Dio manda un piccolino. Dio ti mette alla prova.
Un avvertimento. Una
piccola sorellina, un piccolo fratellino, magari uno che non è capace a dare avvertimenti, a dare ammonizioni, non è capace a dare rimproveri nel modo giusto, magari te la dà nel modo sbagliato. Però tu devi vedere, ok, questo qui me la dà nel modo sbagliato, ho capito questo, sì, ma è giusto quello che sta dicendo.
Mm-hmm. Sì, sì, sì. E molte volte io ho mancato la voce di Dio perché non ho riconosciuto che è Dio che mi parla, non è una persona, una sorella, un fratello, è Dio stesso che mi sta dicendo qualcosa. Ma come tu dici, noi guardiamo alla carne invece di vedere nello spirito cosa sta facendo Dio. Eh sì, grande lezione, grazie
Gloria
Naomi.
Gloria a Dio, bravissima, bravissima Noemi, grazie, io ho imparato molto da questo. E sai, quando siamo predicatori, evangelizzatori, pastori, sai, è facile cadere nella pozzanghera della superiorità, dell'orgoglio.
Sì.
Io sono il grande apostolo, il grande, in inglese si dice, the big cheese,
big cheese.
Il pezzo di formaggio grosso.
I guess. Dio ci aiuti. Amen. Preghiamo per umiltà, fratelli. Sai, una scrittura che la condividevo ieri con qualcuno, con una sorella, in un audio che gli ho fatto, è Giovanni 17:21, dove dice Gesù prega per noi, i suoi seguaci, e dice: Padre, aiutali che siano uno, perché se loro sono uno, il mondo crederà che tu mi hai inviato. Cioè il nostro esempio di amore, di umiltà, di essere uniti, di aiutarci uni gli altri, è quello dà una testimonianza al mondo, e se noi facciamo questo, il mondo crederà in Gesù. E anche al contrario, se noi siamo in disunità, ci odiamo, non mostriamo l'amore di Cristo, il mondo non crederà in Cristo, colpa nostra. Quindi è molto importante essere umili, amorevoli, dolci, come Gesù, essere come Gesù.
Amen.
Andiamo avanti, oh, sì, fratello Giuseppe.
Sì, 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 andiamo avanti.
Andiamo alle notizie del mondo che...
Andiamo, ma però andiamoci alle notizie, andiamo nel nome di Gesù però.
Andiamo alle soluzioni di Gesù.
Perché qua...
Sì. Giusto.
Se non vai nel nome di Gesù, caro mio.
Amen. Primo giornale NDTV, tourists both hands beaten off as she tries to take a picture with a shark.
All right, and Fox Weather.
Caribbean tourist attacked while trying to engage with shark for photo.
All right, the last one, National Post.
Shark bites off Canadian woman's hands when she tries to take a photo.
Allora, traduci tu, due parole.
Oh, it's horrible. That's all I can say. You
appunto, appunto fallo tu.
Una turista che è andata nel Caribbean.
Nei Caraibi a nuotare sott'acqua.
Sott'acqua, sì.
A fare cercato, foto.
Ha cercato di farsi un selfie.
Capito? Voleva farti, fermati squalo, fermati che mi devo fare un selfie.
Con un squalo.
O una foto, quello che era.
E il squalo gli ha...
Lo squalo gli ha... Gli ha morso la videocamera e gli ha morso anche le mani e ha perso entrambi le mani. Sì.
La turista che voleva farsi il selfie. Incredibile.
Cioè, il punto è che un avvertimento per i fratelli che credono nel turismo, specialmente gli avventurosi che vanno sott'acqua, subacquei. Ma sott'acqua non c'è nessuno da evangelizzare, fratelli. Cosa andate lì a perdere tempo della sott'acqua a fare selfie? E adesso questa donna qui che voleva tornare a casa a far vedere, guarda, vedi come sono, io non ho paura, vedi, sono io vicino al tuo squalo,
E
quello invece di lei prendere il souvenir dello squalo, lo squalo si è preso il souvenir a tutte e due le mani.
E questo lei non dimenticherà mai.
Capito? Allora, Allora, chi fa queste cose? Dio o il diavolo? È logico che è il diavolo, no? Ma
no,
la domanda è...
Ma neanche il diavolo, è la our stupidity.
La nostra stupidaggine. Ma il punto è, perché Dio non lo ferma questo? Perché dov'è la supergrazia dei falsi profeti? Perché Dio non fa qualcosa qui?
No.
Ma evidentemente questa donna era in un territorio che apparteneva allo squalo, quello è il suo territorio. Cosa vai lì a fare foto? Da me da portare a casa a farti vedere come sei furba, come sei in gamba. Ed eccoti lì senza mani adesso. Triste e tremendo. No, il punto è chiaro che il dialogo è questa cosa, ma perché Dio le permette? Perché Dio non interviene? Evidentemente Dio vuole le permettere, che vuole insegnare al mondo, specialmente ai vacanzieri, che non, Dio non è il Dio delle vacanze, Dio è il Dio degli eserciti, il Dio dei frutti. Va bene, Angelina, mi fermo qui su questo.
Sì, grazie.
Allora, oggi volevamo parlare un pochettino della visita del vicepresidente americano in Europa, precisamente a Monaco, dove c'è una grande riunione di tutti i politici europei. E lì sono lì tutti che si fanno a gara a prendersi la gloria.
Oggi c'è questo incontro?
Beh, è stato ieri.
Ah.
L'altro ieri. E infatti parliamo di quello che hanno fatto ieri. E il fatto che Vance, vicepresidente di Trump, è andato lì e li rimproverati tutti. Non si aspettava una doccia fredda. C'era von der Leyen che voleva nascondersi sotto la sedia. Però non hanno ricevuto niente, non è che hanno, perché hanno battuto le mani. Alcuni hanno battuto le mani a lui, pochi. Tanti hanno battuto le mani a uno che ha preso la parola per contraddirlo. Uno del sistema, no? Allora, guarda, qui c'è un articolo della BBC, cosa dice? Only the yellow.
U.S. Vice President J.D. Vance has launched a scolding attack on European democracies, saying the greatest threat facing the continent was not from Russia and China, but from within.
Allora, questa è la BBC inglese e cita. Tutti i giornali sono contro di lui, solo che qualcosa devono dire per dare l'impressione che sono giornalisti, insomma, ecco. Molto streaming siti, ho guardato le notizie oggi, niente, le notizie internazionali, poca roba, perché Vance, vicepresidente di Trump, non è andato a illustrare le scarpe come faceva Biden, si illustrava una vicenda, insomma, è andato lì e li ha rimproverati tutti, e ha mandato un duro attacco, quando ha preso il microfono, contro le democrazie europee, dicendo che la minaccia più grande che il continente adesso fronteggia non è dalla Russia o dalla Cina, ma è una minaccia dall'interno. Lo stesso come in America. Andiamo alla CNN, che è sono dei finti giornalisti americani.
Vance used his first major speech as vice president to lambast European politicians, claiming they are suppressing free speech.
Claiming. Dice la CNN, vedi come parlano velatamente, in modo velato, cioè linguaggio politico. La CNN, che è una televisione contro Trump, no? Di sinistra non si chiamano comunisti, però sono di sinistra, capito? Poi quando uno come Meloni, per esempio, vince le elezioni, non è di destra Meloni, no, è un'estrema destra, quasi fascista di Mussolini. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto sta poveraccia per essere fascista come Mussolini? Cioè, io sono apolitico, sono al di sopra, non mi interessa nessuna politica, però e visto che quasi tutto il mondo sta andando a sinistra, vuol dire che lì gatta ci cova, vuol dire che il dialogo vuole usare a sinistra. Allora dice la CNN, Vance ha usato il suo primo e principale messaggio come vicepresidente per colpire, attaccare i politici europei. E dice Vance che loro, dice Vance, che loro stanno sopprimendo la libertà di parola.
Mm-hmm.
Cioè, CNN dice Vance.
CNN dice.
Cioè, non è d'accordo, capito? Guarda, andiamo a Reuters che che è pagato dal sistema Reuters, anche loro.
U.S. Vice President J.D. Vance accused European leaders on Friday of censoring free speech and failing to control immigration.
Quindi dice, questo venerdì, questa settimana, Vance ha fatto il discorso accusando i leader europei di usare la censura contro la libertà di parola e anche hanno fallito di controllare l'immigrazione, come è successo in America con Biden, no? BBC.
U.S. Vice President Vance shocked delegates by roundly attacking Washington's allies, accusing them of censorship.
Ecco, è più o meno come quell'altro, dice che Vance ha scioccato i delegati, attaccando questi delegati che sono gli alleati di Washington, li ha accusati di censura. La BBC ci puntualizza, questi sono alleati di Washington, come dire, ehi Vance, per favore usa i guanti di velluto, sono tuoi alleati.
Infatti ha detto che è stato molto sorpreso come Romania ha annullato le votazioni. Che democrazia è questa, ha detto?
Esatto.
Ha nominato l'annullazione delle...
Annullamento del voto in Romania,
Romania sì.
È vero. Dice, questa qui la chiamate democrazia, ha detto. È come quelli, è come loro votano, uno vince e voi l'annullate. E poi dite che i dittatori sono i russi e i cinesi. Ecco. Bene, ci fermiamo qui come giornali sull'avvenimento di venerdì di Vance, no?
Ok.
Va bene, io volevo dire che io sto pregando un po', io vedevo gli spiriti guida del maligno, vedevo che come guidano i politici di oggi, sono spiriti che vengono dall'inferno, vengono da Satana e sussurrano e influenzano e guidano i politici. Andiamo a Apocalisse 16, guarda, lì ci sono gli spiriti che influenzano i potenti della terra, 13 e 14.
E vedi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta, tre spiriti immondi, simili a rane. Essi sono spiriti di demoni, capaci di compiere dei miracoli. Essi vanno dai re di tutta la terra.
Di tutta la terra. Quindi questa scrittura dà un'idea come il diavolo opera, non solo adesso, eh. Qui sta parlando di Armageddon, sta parlando del tempo della fine, d'accordo, ma voglio dire solo così il diavolo opera. Manda i suoi spiriti dai potenti della terra per influenzarli, guidarli a fare la volontà del diavolo. Un po' come i maghi d'Egitto influenzavano il faraone. Ora, il diavolo c'ha i suoi elima per guidare le menti dei governanti. Cioè chi sono gli Elima? Sono le persone a loro vicine, questi governanti, spiriti che li consigliano, li guidano a fare la volontà del diavolo. Cioè i governanti hanno degli spiriti vicino a loro, camuffati da consiglieri, da esperti, che sono le persone del maligno per influenzarli. Vediamo un esempio in Atti 13, andiamo lì Angelina.
Ok.
Devi leggere 6 all'8, lì ti fa vedere come gli spiriti del diavolo influenzano i grandi capi di Stato. Attenzione, verso 6.
Poi, attraversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un tale mago e falso profeta giudeo di nome Bar Gesù, il quale era con il proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnaba e Paolo e Saulo, chiese di ascoltare la parola di Dio, ma Elima, il mago, questo è il significato del suo nome, faceva loro opposizione cercando di distogliere il proconsole dalla fede. Atti 13 da 6 a 8.
Ok, allora il punto è, questo stavo pregando proprio stamattina, e il Signore mi ha dato queste scritture qui in Atti 13, che Elima era lo spirito del diavolo in questa persona che influenzava il proconsolo Sergio Paolo, cioè il rappresentante dell'imperatore romano, e lo influenzava, sai, dando cose a vantaggio suo, a vantaggio di questo, della politica, eccetera, però guidandolo verso il maligno. E poi Paolo lo sgrida ed evangelizza Sergio Paolo, che si converte, poi come sappiamo e che lui era il proconsolo di Cipro. E Cipro è diventata poi la prima nazione cristiana al mondo.
Wow.
Però per poter fare questo, Paolo dovette sgridare questo posseduto del diavolo che bloccava la salvezza al proconsole. E allora io stavo pensando, e succede questo.
Cosa?
Succede che i leader mondiali, specialmente quelli europei e americani naturalmente, cioè, ho visto questo video di quando Vance, J.D. Vance, parlava loro, avevano facce da posseduti.
Ah.
C'erano lì, e questo perché lo fanno parlare? Perché il vicepresidente dell'America deve parlare.
Ai, ai, ai.
E però gli ha dato delle batoste che avrei potuto dargliele anche io, ma non nel linguaggio politico che ha fatto lui però. Ma il messaggio di Vance è perfetto. Dio lo sta usando come profeta per avvertire l'Europa che sta andando all'inferno, che nel nome della democrazia sta instaurando una dittatura. Mm-hmm. Questo è il linguaggio mio. Vance gliel'ha detto in un modo più forbito, più politico. E li vedo questi lì seduti, forse lo vedete anche voi se la censura ve lo fa vedere in Italia. Sono lì, saranno stati in 500. Va bene, e Vance le rimproverate perché dice anche in questa riunione qui voi non avete permesso ai partiti politici che non sono d'accordo con voi di partecipare, li avete scomunicati, non sono presenti. Insomma, li ha trattati da dittatori, in poche parole. Cioè, chi sono i veri nazisti? Chi sono i veri fascisti? Cioè, le sinistre, sono tutti di sinistra questi qua, Cioè, le sinistre, accusando i loro avversari di fascismo, stanno instaurando un fascismo.
Ah.
Va bene, oggi le sinistre sono fascisti rossi. Fascismo non è mai finito, cambia colore, un po' come i comunisti di Berlinguer e di Togliatti che sono diventati socialisti, adesso addirittura danno ad intendere che sono democratici, i comunisti di Togliatti italiani. E così il fascismo di Mussolini non è mai finito, mai terminato, perché era, cioè, a livello politico era un'ideologia intelligentissima, ha messo nella saccoccia il Papa, il Vaticano, quei patti lateranensi, tutti i partiti politici, quasi tutti, la Confindustria, è molto più scaltro del nazismo e del comunismo. Per questo è che i comunisti sono terrorizzati dai fascisti, perché quelli sono più furbi di loro. Loro si sono arraffati tutta la politica italiana, li hanno inquadrati e andiamo a conquistare il mondo. Se non avessero perso in Russia e contro gli alleati, tutto il mondo sarebbe fascista. Va bene. Infatti l'America è fascista, però si chiamano di sinistra, si chiamano democratici, è sempre fascismo. Cioè, il fascismo è il partito politico che è nato dal marxismo, che è più la forma più intelligente, dalla libertà ai cristiani, dalla libertà alle chiese, dalla libertà alla Confindustria, dalla libertà ai capitalisti di capitalizzare e dalla parte dei lavoratori. Mio padre, che era un fortissimo comunista, stalinista, diceva Mussolini è il migliore di tutti.
Ah.
Lui dice Mussolini era per il popolo.
Uh-huh.
Mussolini è quello che ha istituito la tredicesima Natale, è quello che ha fatto aumentare le paghe ai lavoratori, è quello che ha regolato tutto. L'unico problema è che era anche guerrafondaio, ha perso la guerra e ha perso tutto.
Uh-huh.
I comunisti non possono neanche lasciargli le scarpe a Mussolini, era molto più intelligente di loro, per questo che sono terrorizzati e non vogliono il fascismo, perché il fascismo è meglio di loro. Sono sempre del diavolo, sono sempre anticristo, però non è che sono tutti cretini allo stesso modo, c'è qualcuno leggermente più furbo. Mussolini era uno di questi. Hitler, per esempio, era un handicappato. Lui era solo una brutta fotocopia, un imitatore di Mussolini. Il fatto che la Germania era così molto più potente non era per Hitler, era per i tedeschi, che allora quando li inquadri vanno come un bulldozer, prussiani. Va bene, devo ripetere che noi siamo al di sopra della politica, non siamo né di destra né di sinistra, che mi scrivono su YouTube e dice sì, ma sai cosa ha combinato Mussolini? Sì, ma
sì,
lo so.
Sì, sì.
E
no,
guarda, cosa ha fatto Stalin, guarda cosa ha fatto Pol Pot allora.
Ci sono quelli che difendono tanto Mussolini e tu ricevi molti di quelli. Quindi uno così, uno così.
Ma
c'è di tutto su internet.
Sì, ma tu l'hai letto, hai trovato alcuni di quelli?
Sì, sì.
Ah sì, io no.
Sì, sì, l'abbiamo, anche via email riceviamo.
Si vede che tu, però non me li dai a me quelli lì.
Ma dopo un tempo, guarda, c'è da entrambe le parti, quindi non è che possiamo studiare
sì,
tutto.
Sì, sì. Sì, va bene, allora ho spiegato il punto che ogni politico ha il suo spirito del diavolo che
sì,
gli sussurra.
Sì.
Quindi quasi tutti i politici. Poi c'è quel politico magari cristiano che no, che non fa entrare il diavolo. Trump è cristiano. C'è chi mi scrive su internet, Trump è andato con le prostitute, Trump così, ma sì, ma è logico, ma...
Come è logico?
Se Dio, ma è logico, perché se Dio non usava un multinazionalista come Trump, non sarebbe mai potuto farsi eleggere la Casa Bianca. Non
sì, va
che...
bene, ma andare con le prostitute è logico?
No! Mia moglie dice... tutta contenta. No, non è quello il messaggio.
Ah, okay.
Sto dicendo, è logico che Dio deve usare un multinazionalista per candidarsi alla Casa Bianca, per avere una chance di essere eletto, ed è stato eletto per il rotto della cuffia. Poi gli ha sparato due volte. Una volta gli ha sparato, un'altra volta l'hanno bloccato con una borsa piena di armi e non ha potuto sparare. Un miracolo che Trump è riuscito ad arrivare. Quindi non... Però per adempiere le profezie sull'America, che l'America sarà distrutta, Babilonia, la prostituta, Apocalisse 17, e bisogna che Trump, sappiamo che non avrà, potrà fare, come dire, fa del bene Trump all'America, perché Dio vuole usarlo per mostrare agli americani le nefandezze dei politicanti americani. Ma una volta che questi sono stati scoperti, evidentemente l'America non diventerà cristiana, è per questo che Dio lo distruggerà, Apocalisse 17. Allora, c'è qualche altra correzione che devo fare, Angela, o posso
no,
andare avanti?
No, sono contenta, grazie.
Ecco. Bene, allora, c'è una notizia sui videogiochi che tu volevi andare.
Sì, è dal giornale Europa Today.
Ecco, videogiochi.
La rabbia per i videogiochi, la rapina, tra virgolette, per calmarsi, e le 10 coltellate, l'omicidio di Louise in 15 minuti.
Wow.
Cioè, è la storia di questo giovane che è arrabbiato perché ha perso un...
Aveva perso un videogame, era un videogame che si chiama Fortnite, che è tutto di violenza, devi lottare, devi avere violenza, devi fare... praticare violenza nei videogames, e lui ha perso una partita per sfogarsi, è andato ad ammazzare una bambina di 11 anni, una bambina con 10 coltellate.
Che orribile. Questo è in Francia.
È in Francia?
Sì, succede in Francia.
Oh, signore. Vai all'Orizzonte Scuola.
Confessa l'assassino della bambina di 11 anni, uccisa dopo l'uscita da scuola. Risolto il caso in Francia.
Ecco, uscita dalla scuola, l'ha tirata in un parco e l'ha uccisa con quante coltellate? 10
11.
Coltellate.
11 anni, scusa, 10 coltellate.
11 anni. Quindi attenzione ai diavoli in giro, attenzione che ci sono diavoli a piede libero.
Ai.
Però voglio attirare l'attenzione di tutti sui videogames. I videogames è una creazione satanica. Va bene, i nostri figli mai e mai, almeno quello ci siamo riusciti a proteggerli, mai mai hanno giocato videogames. Volevano, ma gli abbiamo detto no. Ma papà, tu mi ami, perché no? No, io ti amo, e perché ti amo che non ti faccio giocare. Che prima cominciano con cretinate semplici. Prima si comincia con videogame stupidi, poi dopo un po' ti annoi. Cioè, compri un giocattolo, dopo una settimana ne vuoi un altro, si è annoiato.
Mm-hmm.
E lo così video che sale, finché diventano satanici, violenti, pornografici, eccetera. Quindi, fratelli, condivido queste cose per dirvi che di stare in guardia. Il mondo senza Dio sta impazzendo. Ma non possiamo dirglielo, o perlomeno non è socialmente corretto. dire al mondo che è impazzito, però è impazzito. Perché? Perché non sono senza Dio. Cioè, avviene in Francia questa, no? Proprio, sì. Hai ragione, dice proprio la Francia. E la cultura francese è tra le più onorate del mondo. Quindi, però, la cultura francese in realtà produce tra i frutti peggiori. Un'orribile politica coloniale in Africa francese. E poi, per esempio, in Francia è successo che il marito che ha fatto violentare la moglie da più di 50 uomini, la drogava e i suoi amici la violentavano.
Inimmaginabile.
Hanno fatto processo, tutti avete sentito. E adesso c'è questo tipo che uccide una bambina di 11 anni a coltellate perché ha perso un videogame. Guarda, qui c'è, trovate una pubblicità del Fortnite. Puoi leggere la pubblicità, cos'è che dice?
Crea, gioca e combatti con gli amici in Fortnite, è gratis. Sopravvivi fino alla fine nelle modalità battaglia reale.
Cioè, capito, cioè è un videogame, dopo un po' con le bamboline ti annoi, no? E allora fanno battaglie. E una battaglia che si muore, si sopravvive così, cerchi di uccidere il tuo avversario. Cioè, una volta la gente diventava posseduta solamente con streghe, tarocchi, magie varie. Ora i demoni operano attraverso i videogames, internet, pornografia e altre porcherie varie. Attraverso cosa? Internet. Va bene, che internet è diventato l'albero proibito della conoscenza del bene e del male, cioè 99% male, 1% il bene, o di meno dell'1%. Insomma, è un demone, cari fratellini, amati, che mi ascoltate, di stare alla larga dal demone internet.
Amen.
Noi lo usiamo, però unicamente per aiutare i fratelli della radio. Amen. E nient'altro.
Amen, sì.
Devo seguire la notizia, ma sto attento. Abbiamo messo tutti i click possibili per bloccare tutti i diavoli, pornografia, eccetera. Allora, andando io attraverso internet e qualche fratello qui, sorella che mi aiuta un pochino, così che le pecorelle non devono andare in questa giungla per trovare cibo spirituale, che è difficilissimo trovarlo comunque, che sono tutti o falsi profeti o religioni addormentate. Ma se ci andate lo stesso, va bene, è importante che chiedete preghiera a qualcuno o pregate da soli, perché vi trovate in territorio nemico. Guarda, qui ho messo delle foto sul territorio nemico. L'hai messo sulla radio?
Sì, ci sono.
Guarda, ci sono dei soldati in territorio nemico. Che
e quali siamo noi?
Sotto bombardamento siamo noi. Ma poi ho trovato una foto di un gruppo di giovani incamminati. Va bene, camminano e pregano. Poi ho trovato una foto di un leone. Ce l'hai questa, no?
Sì.
Ecco, leggimi la scrittura che ho messo vicino al leone.
Primo Pietro 5, versi 8 e 9. Siate sobri e vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede.
Sapendo
che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo.
Gloria a Dio.
Primo Pietro 5, versi 8 e 9.
Gloria a Dio.
Ti leggo un messaggio arrivato adesso da parte di Vincenzo.
Vincenzo.
Pace, carissimi fratelli in Cristo Gesù. Io ho fatto 20 anni con i videogames e ci stavo anche 9 ore al giorno.
Cioè, come se dicesse, mi sono fatto 20 anni di carcere.
Ah. E ci stavo anche 9 ore al giorno. Ero talmente assuefatto che non resistivo. Ero nervoso.
Non resistevo.
Ero nervoso, avevo attacchi di panico. Ora sono 8 anni che non gioco più.
Gloria
da quando ho cominciato a leggere la Bibbia e da quando ho conosciuto voi.
Gloria a Dio, la Bibbia è la via di uscita dall'inferno.
Ovviamente devo resistere ad altri attacchi del diavolo. Che Dio vi benedica in Cristo Gesù, Vincenzo.
Vincenzo, ti abbraccio,
fratello.
Wow,
che bella liberazione questa, dopo 20 anni.
Mi felicito con te,
amen,
fratello.
Solo Gesù può fare questo.
Gloria, gloria, gloria.
Grazie,
alleluia.
Signore.
Te, Angela.
Amen. Vado avanti a una domanda da parte di Alessandro, e poi torneremo alle notizie.
Un abbraccio, Alessandro.
Ciao fratelli, avrei una domanda relativamente alla preghiera del cuore o preghiera di Gesù, conosciuta come esicasmo.
Conosciuta come cosa?
Esicasmo.
Esicasmo, ne inventano sempre nuove.
È fondata biblicamente oppure no?
Ma io non l'ho mai sentita. Se qualcuno mi spiega cos'è.
Ecco, te lo spiego qui. E sempre sullo stesso filone avrei un'altra domanda. La meditazione cristiana, che consiste nell'abbinare la ripetizione mentale di una preghiera al ritmo del respiro, come per esempio io sono in te durante l'espirazione e tu sei in me durante l'inspirazione. È una pratica corretta secondo le scritture, se naturalmente l'oggetto della preghiera è Gesù.
E se naturalmente.
E se le scritture non ne parlano, può essere comunque praticata per approfondire un rapporto più profondo con Dio? Grazie, Dio vi benedica.
Gloria a Dio.
Allora, neanche io ho sentito cosa è l'esicasmo.
Tu hai guardato su internet cosa vuol dire?
La definizione su internet è questa. È una modalità spirituale di contemplazione volta ad una relazione più profonda tra l'uomo e il divino. È basata sulla ripetizione continua mentale o a bassa voce di una parola o di un breve brano sacro. Nel cristianesimo l'esicasmo è anche detto preghiera del cuore.
Ma nel cristianesimo non viene detto, comunque vai avanti.
Ed è praticato utilizzando singole parole oppure brevi versetti tratti dalla parola di Dio.
Guarda, lasciamo perdere il cristianesimo, che queste qui sono delle sparate che hanno inventato dopo. Non portiamo confusione nel cristianesimo o nella Bibbia.
Cioè non viene dal cristianesimo originale, dici tu, sono state aggiunte dopo queste cose.
Ma non viene dal cristianesimo, appunto. Cerchiamo di non mettere filosofie, eccetera, cose che... Va bene, che il diavolo si infiltra, serpente arriva, guarda, non è eresia, è esicasmo, cos'è? Adesso te lo spiego. No, caro. Ragazzi, fratelli, io vi amo, ma non perdete tempo, per cortesia. Rimanete, guarda, io vi mando un corso biblico di 5 mesi. Ve lo mando gratis. Che Dio devo fare? Devo leggerlo anche per voi. Cioè, io sono convinto, suo fratello l'ha fatto il corso biblico.
No, lui è abbastanza nuovo.
Ma è fratellino, io credo. Ti amo.
No, aspetta,
io
devo controllare, non sono sicuro.
Io ti benedico, ma assicurati che hai studiato la Bibbia innanzitutto. E dopo dalla Bibbia, se ti fa piacere...
Sta ricevendo il corso biblico, è proprio nel mezzo.
Ok, Dio ti benedica, allora sei... Ok, non ti sviare. Sai, perché quando un albero cresce, i rami crescono in tutte le parti, arriva il contadino con la forbice o il seghetto e taglia i rami sbagliati. Attenzione ai rami sbagliati.
Allora, l'esicasmo è fondata biblicamente oppure no?
Ma insomma, la meditazione, ma l'esicasmo, lasciamo perdere, capito? Non andate nell'albero proibito del bene e del male che è l'internet e scoprite queste cose. Cioè, personalmente a me non mi piace parlare troppo di come prego, perché qui si tratta di come pregare, no? E questi qui che ti vogliono insegnare a pregare, ma chi sono? Invisibili, sconosciuti, nessuno li conosce, c'è un guru di qui, un guru di là. Ma la loro vita cos'è? Cosa hanno combinato la loro vita? Cosa hanno aiutato? Quante anime hanno dato la salvezza di Gesù? Gesù lo conosco, è nel mio cuore, è nella Bibbia. Di lui posso scrivere un libro, ma di questi esicasmonisti chi sono questi qua? Attenzione, poi attaccano quei rosari, qua prega 10 preghiere alla Madonna, una ventina a Santa Caterina, una cinquantina Padre Pio, ma non sono nella Bibbia queste cose. Allora, dice nel cristianesimo l'esicasmo è anche detto preghiera del cuore. Fermatevi lì, preghiera del cuore. Va bene? Allora, le preghiere devono appunto... A parte il fatto che non mi piace parlare troppo di come prego, cioè perché puoi perdere benefici, è facile cascare nella fossa e suonare la tromba, io prego così, io prego cos'ha, guardatemi come sono spirituale. Cioè, la preghiera è in massima parte è segreta. Gesù ha detto, andiamo lì al segreto della preghiera segreta, che Gesù ci insegna a pregare, perché non rimaniamo nel seminato, nel binario degli insegnamenti di Gesù, senza andare a esicasmare di qua e di là. Matteo 6, va bene, 5 all'8. Abbiate pazienza con me, fratelli, per cortesia. Che...
Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno.
Qual è il premio? Che ti vedono. Oh, guarda! Ha pregato! Non fatevi vedere quando pregate. È tra voi e Dio. Preghi a Dio o agli uomini che ti battono le mani? Per questo che le preghiere nelle pubbliche, anche nelle chiese, insomma, cioè per me sono molto secondarie. Si può capire. Avanti.
Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. Il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani. Nella Diodati dice, nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole.
Dei loro rosari.
Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Matteo 6, da 5 a 8.
Ecco, Gesù dice, non fate come i pagani che pregano ripetizioni.
Inutili ripetizioni.
Quanti fratelli sanno di pregare alla pagana? I fratelli che ripetono, oh Santa Caterina, oh Santa Lucia, Santa Madonna, ripetiamo ancora mille volte così che diventiamo così. Dio si stanca e finalmente ci esaudisce. Questo è un pregare pagano. Come quei pentecostali che pregano in lingua e nessuno sa cosa accidenti stanno dicendo. Ma lo sai che se preghi in lingua non puoi pregare in lingua se qualcuno non interpreta? A volte andavo in chiesa, certe chiese a predicare, piene di fratelli simpatici, dolcissimi, pentecostali, pregavano in lingue. Tutti insieme, una baraonda. Gli dicevo, la volete? Fermi, non si prega così. Poi qualcuno interpreti. In 50. Ma Paolo ha detto pregate in lingue, due, tre, poi qualcuno deve interpretare. Tu perché c'è la mano alzata?
Come sapete sono stata in Romania visitando la mia mamma e ho visitato anche la moglie del mio papà. Il mio papà è andato con Gesù 4 anni fa, però l'ho visitata e lei mi diceva che a un certo punto il mio papà è stato ammalato tanti anni fa e lui aveva un zio che era pentecostale e l'hanno invitato alla loro chiesa per pregare per la malattia del mio papà. E lei mi diceva che sono andati lì e tutti hanno cominciato a gridare in lingue e lei e il mio papà si sono spaventati, tremavano.
Ai, ai, ai.
E hanno cominciato a chiedere ma cosa succede qui? Ma chi è questo?
Sono impazziti.
E loro hanno detto e questo è lo Spirito Santo, sì, e perché noi, sì. Voi non avete lo Spirito Santo non potete capire niente.
Oh boy.
E ha detto
ma
che
Dio
dopo
lo Spirito Santo e non lo capisco come prego.
Dopo mezz'oretta sono usciti fuori tremando, spaventati e hanno detto che non hanno voluto più sentire di pentecostali di questo zio. Che voleva pregare per lui, voleva fare
per
una cosa
favore,
buona,
ma
li hanno spaventati.
Ma non puoi pregare in lingua, fratelli pentecostali, volete ascoltare? Ma voi non ascolterete, la maggioranza almeno. Cioè potete, dovete tradurre, dovete interpretare preghiere in lingue. Cioè anche io prego in lingue, ma se non c'è interpretazione, detto Paolo, preferisco pregare poche parole in una lingua che tutti capiscono, che non in lingue straniere che nessuno capisce, che non 10.000 parole in una lingua che nessuno capisce.
The sad thing is,
what?
La cosa triste è che potevano evangelizzare il mio papà e la moglie del
ma
mio papà. Potevano pregare per lui, per la guarigione, per ricevere Gesù, ma l'hanno spaventato. Cioè loro sono andati in chiesa, hanno ricevuto la invitazione, sono andati. Sono scappati.
Un brutto esempio.
Sì.
Sì.
Ma ha detto Paolo, primo Corinzi 14, ha detto, uno che vi sente, ha detto Paolo, penserà che siete pazzi.
Infatti.
Adempito. Ma io credo che la maggior parte delle preghiere cosiddette cristiane non giungono oltre la distanza del suono udibile. Cioè se ti sentono a 50 metri, più di lì non arrivano in cielo. Ma Dio c'ha altro da fare che ascoltare preghiere così che non valgono niente. Oh, come quello che ripete il rosario per 500 volte. Ma ti pare che Dio stia ad ascoltare 500 rosari? Ma stai scherzando? Com'è che dice? Dice, parleranno ancora che già li avrò uditi. Mm-hmm. Allora, pregate la maniera che Gesù ci ha insegnato. Andiamo all'insegnamento di Gesù, che qui fratello Giuseppe parla contro questo, contro quell'altro, ma sarà a favore di qualcosa quest'uomo o solo contro? Allora cerchiamo di aiutare fratello Giuseppe un pochino. Sì, sono anche a favore di qualcosa, di Gesù e di come pregava lui. Angela, Matteo 6.
Matteo 6?
Matteo 6, 9 a 13.
Voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen.
Amen.
Matteo 6, da 9 a 13.
Questa qua è l'unica preghiera che Gesù ha insegnato. Poi lui in Giovanni 17 ha pregato tutto un capitolo, è la preghiera di Gesù, però non è da ripetere. Gesù non stava pregando alla religiosa, al Padre, stava parlando col Padre, avendo comunione col Padre. Stava parlando al Padre dal suo cuore. Leggetelo. Giovanni 17 insegna come pregare. La prima cosa che impari leggendo quello è che non ci sono ripetizioni. Infatti, da nessuna parte del Nuovo Testamento vedi mai nessuno che ripete Padre nostro. Perché? Perché non neanche questa deve essere ripetuta. Altro che 10 alla Madonna, uno Padre nostro, ma questo qui non è biblico. Perché? Perché è una ripetizione. Va bene, e questo dice, quando pregate, non dice ripetete così come pappagalli, dice pregate così, cosa vuol dire? È un esempio, un campione, un metro di misura nel nome di Gesù Cristo. Se Gesù ti ha appena dato il pane, 1-2 chili per oggi, più che sufficiente, quindi dacci oggi il pane, ma ti ho appena dato 2 chili, 3 chili, dacci oggi il pane, ma te l'ho già dato. Se lì che magari c'hai un cancro, un tumore, non hai soldi, non puoi pagare l'affitto, tua moglie è scappata, o forse tuo marito, e tu preghi per il pane, che c'è già chili e chili qua. Ma devi pregare per il marito che non c'è, la moglie che non c'è, e che cerchi il lavoro, che non hai soldi per l'affitto. Questo prega. Signore, oh Signore che sei nei cieli, dammi un lavoro, Signore. Questa è una preghiera. Se questo che hai bisogno. Perché hai alzato la mano?
Perché tu hai menzionato, non è scritturale, preghiera la preghiera ripetitiva, per esempio, a Santa Caterina. Giusto, non è scritturale. Ma se uno ripete una cosa scritturale, e va bene? Per esempio, questo fratello chiede, se ripeto, io sono in te, tu sei in me, parlando di Cristo. Gesù è in me, Gesù è nel mio cuore. Posso ripetere questo e ripetere come preghiera?
Ma puoi fare quello che ti pare, però non mi piace la parola ripetizione. A volte andavo a evangelizzare con dei fratelli e volevano pregare con la pecorella per ricevere la salvezza, anche a qualcuno di voi qua. E poi il fratello diceva alla pecorella, ripeti con me questa preghiera per la salvezza. Io, corretto, no, non ripetere niente.
Cioè è come una mantra alla fine.
No, vuoi pregare dal cuore questa preghiera con me? Oppure vuoi pregare con me? Non ripetere, non mi piace la parola ripetizione. Va bene, nessuno nella Bibbia mi ha detto ripetere la preghiera, che sono uno zombie da ripetere con te. Neanche al mondo gli piace le ripetizioni. E allora, sì.
C'è Salvatore che ha scritto adesso dicendo, caro Alessandro, lascia perdere queste cose, sono cose New Age.
Sì, è vero. Sì, sì.
Quindi allora, pensi che sono cose entrate dalle religioni pagane, come le mantra hindu,
sì,
che ripetono,
sì,
ripetono, cose, meditano?
E come dice Salvatore, sì.
Sono influenze New Age?
Sì. sono cose così, perché il New Age oggi, cioè molte chiese moderne sguazzano nel New Age, la musica psichedelica, ripetere le canzoni e musica per un'ora, in chiesa vanno un'ora musica, cioè un po' per stordire le persone che vengono così, che sono mezzo addormentate, poi arriva la predica che è ancora più addormentata e tutti battono le mani. Quindi oggi la musica nelle chiese è un po' per stordire, capisce la gente che è lì che... Ma non è che Gesù andava, quando andava, non so, a fare guarigioni, già avanti il complesso musicale. Ma io sono lebbroso. No, aspetta, sta arrivando la cantante. Va bene, ma mi guarisci? Prima un'ora di musica. E il poveraccio magari è già morto prima che finisci di cantare. Queste sono cretinate religiose, andare a suonare un'ora prima di cosa.
Sì.
Il messaggio che hanno bisogno in queste chiese è molto semplice ed è questo. Andate a evangelizzare, pelandroni. Prendete quelle panche scaldate, sono già calde, sì, già che sono calde mettetegli un fiammifero davanti alla chiesa e arrostite un po' di carne per i poveri. Ma ascolteranno le chiese? No, ma figurati se ascolteranno.
Voglio chiederti, la meditazione è molto alla moda oggi. E io parlo di meditazione cristiana, è permessa o no? Si può praticare? Qual è il modo giusto di praticarla?
La meditazione?
Sì.
Beh, è comandata nella Bibbia.
È comandata?
Guarda, vai Giosuè 1, guarda che appunto è la prossima scrittura qua. Cioè, io ho preparato 4-5 scritture qui, questa è una. Verso 8.
Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Giosuè 1:8.
Ecco, quindi meditare è comandato, ma da diverse, cioè dice il salmista, dice Salmo 119, verso 97, 98, 99, dice Salmo 119, dice: ho più saggezza di tutti i miei insegnanti, perché medito la tua parola.
E come si medita nel modo giusto?
E tu pensi.
Ah, pensi.
La pecora è un animale ruminante.
Ruminante, sì.
Quindi mangi l'erba e poi alla notte vai a ruminare. Ascolti la parola, adesso ascolti Radio Blast. Alla fine devi ruminare.
Cioè pensi a quello che hai sentito.
Rumini, pensi, ripensi, ripensi. E se questo messaggio che ti do oggi viene da Dio, e allora ti aiuterà, ti guiderà, ti illuminerà, ti benedirà, ti fortificherà, specialmente le scritture. Che in tutto quello che io dico ci sono dei gioielli qua e là, e sono le scritture. Se mediti sulle scritture, ti darà saggezza, ti darà forza, ti darà guida, saprai cosa fare, saprai cosa non fare. Per esempio ho parlato dello squalo che ha mangiato le mani di quella donna sott'acqua. Sì, quello lì, vabbè, non è scrittura, però è un insegnamento che se tu lo ascolti non andrai sott'acqua a cercare squali. Ma vai a evangelizzare. Perché il Signore non sta benedicendo per niente? No, per niente, insomma, sta benedicendo molto poco quelli che vanno in vacanze. Perché dovrebbe andare a evangelizzare? Le vacanze sono secondarie. Se tu vai a Rimini, a Rigione, Cesenatico, vai dove ti pare, vabbè, puoi anche andare, mettiti al sole a diventare un gamberetto, cioè barbecue al sole, un salsicciotto. Però quando ti alzi, vuoi andare a evangelizzare, per favore. Io mi ricordo, a volte mi invitavano ad andare al mare e nuotavano. Qua e là, là, là. E poi mi dicevano, tu non vieni mai, perché tu non vieni? No, ma non vieni a nuotare? No. Ero sotto l'ombrellone con la Bibbia e preparavo studi biblici. Perché mi appassionava di più. A me nessun squalo mi ha mai attaccato, ma neanche un pesce cane, neanche un pesce cagnolino, niente. Perché ero lì con la mia Bibbia a studiarla. Quello che vi sto predicando adesso, le profezie, cioè, io ho imparato a destra e a sinistra, non posso prendermi il credito io, no, niente, io ho imparato un po' da tutti, Ma poi, poi è arrivata l'unzione dopo. Però come è successo questo? Mi mettevo lì a studiare la parola. Dal primo giorno che ho cominciato a seguire Gesù, era 1973, va bene? Una cosa giusta mi hanno veramente insegnato è memorizzare. Mi hanno insegnato a memorizzare. E quello, le cose che ho memorizzato 50 anni fa, le sto usando ancora. Io adesso ho una memoria che non è esattamente come era. Vabbè che non sono mai stato troppo intelligente, però adesso veramente si sentono gli anni. Se devo andare adesso a memorizzare l'1% di quello che ho memorizzato a 25 anni, non ci riesco. Perché è perché la mia zucca quadrata. Allora vi dico, fratelli, quando ho cominciato il corso biblico, vi prego, fatemi un favore, memorizzate. Perché? Perché quando diventerete vecchi come me, va bene, allora quell'olio nelle lampade che avete messo a tempo giusto quando avevate 25 anni, 20 anni, 30 anni, quando invecchiate il cervello diventa un po' con le ragnatele, quelle lì le potrete usare, sono lì, è un olio che è lì. C'è un sacco di olio qui, però lo Spirito Santo mi guida, questo sì, questo no, questo sì, questo no, questa scrittura si apre, questa scrittura no, lo Spirito Santo, però deve avere lì l'olio. Ma uno che non ha mai memorizzato, è quasi impossibile per lo Spirito Santo di guidarti alla parola, deve darti una profezia proprio spaccata, proprio soprannaturale, che è una cosa molto rara. C'è stato uno, per esempio, che cercava, e c'era la sorella di Nota Schietti, dice, cioè, io non sapevo dove, cercavo una chiesa, cercavo, ero confusa, e ha sentito una voce che gli ha dato indirizzo di Radio Blast.
Ah, sì, sì, sì. Ti ricordi? È Lucia, dalla Germania.
Chi è?
Lucia.
Ecco, com'è che è stata la storia lì?
Sì, ha sentito una voce da, così, da nessuna parte, che ha detto Radio Blast, cerca su internet Radio Blast. Lei non ha mai sentito di Blast, non sapevo cosa significa, che esiste o no. Ha cercato su internet, ci ha trovati. Ma questo anni fa, e siamo ancora in contatto con
quindi,
lei.
Quindi queste sono cose rare, capisci? Il Signore ti darà una scrittura, ma di solito te la dà, dice lo Spirito Santo, Giovanni 16:13, vi guiderà in tutta la verità. E come? Perché l'hai memorizzata, l'hai ascoltata, l'hai ruminata, l'hai meditata. Cosa vuoi, Gloria?
Volevo confermare quello
confermare.
Che dici. La settimana scorsa avete sentito, fratelli, che quando sono andata a visitare la mia mamma, ho avuto il confronto...
In Europa, si è appena tornata.
Sì, ho avuto il confronto con quel pastore Battista che è venuto a controllarmi, no?
Tua madre l'ha chiamato per vedere...
No, lui si è autoinvitato.
Ah, tutto automatico.
Lui ha detto voglio venire a vederti, parlare
venire
con
che
te.
Che razza di animale c'hai nello zoo?
Sì, è stato più o meno 4 ore rimasto lì e è stato tutto il tempo ha parlato con me. Lui e la sua moglie. Lui è pastore Battista e la moglie...
Ha portato anche la moglie?
Sì, sì, sì. È stato un confronto, cioè mi chiedeva 1000 domande... con la Bibbia, per la missione, cosa facciamo, tante cose.
Quindi
e come dici tu...
Un terzo e un quarto grado.
E come dici tu, l'olio della parola, dei versetti memorizzati...
Quindi senza preparare prediche né niente, gli parlavi dal cuore.
Sì, ma come sapevo io che cosa avrebbe chiesto?
Come era il terzo grado?
Niente, non sapevo niente, no, non ho preparato niente. Però
logico.
Come dici tu, perché tu ci hai insegnati a mettere l'olio... riserva, cioè la parola, le scritture memorizzate, il Signore ha fatto tutto, cioè lo Spirito Santo mi ha guidata,
cioè,
perché ho messo la parola come ci insegni tu.
Come Gesù ci insegna anche
sì,
tu,
sì.
Anche a me. E quindi hai detto una cosa bellissima, mi è piaciuta, dice l'olio che hai avuto di riserva. Perché Gesù ha cacciato via quelle vergini? Non avevano cosa?
L'olio di riserva.
Non avevano olio di riserva.
Sai che ho letto quella parabola tante volte, ma non ho visto questo. Avevano l'olio, però non avevano extra
sì,
di
ma
riserva.
Infatti Gesù me l'ha detto adesso che tu hai detto olio di riserva. Quindi
sì.
Gesù ha cacciato via quelle vergini, ma sto parlando di Matteo 25,1,
mm-hmm.
Perché non avevano l'olio di riserva. L'olio l'avevano.
Sì.
Certo che tutti
sì,
i religiosi
sì,
hanno un po'
sì,
d'olio.
Sì, sì.
Però, cioè, dov'è la riserva? Cioè, il soldato che va a fare la battaglia con 7 colpi nel caricatore, quando hai fatto 2 o 3 raffiche, sono finite. ci vogliono le riserve se vuoi vincere la battaglia.
Amen. Grazie Gesù. Volevo solo condividere questa, no?
Allora, fammi insistere un po', Giuseppe.
Ma tu insisti sempre, però.
Vuole aiutare Alessandro
con
la domanda qui.
Lei è una donna insistente.
Allora, tu hai detto che la meditazione cristiana è comandata nella Bibbia, Giosuè 1,8. Medita la parola. Allora, la meditazione può essere una ripetizione di frasi che ti ispirano. Per esempio, Gesù mi ama, Gesù mi ama, Gesù mi ama, alleluia!
Ma se ne sei handicappata che tu... Dico, ma lo vuoi capire o no che Gesù ti ama?
Ma non lo so, chiedo anche io dove devo sapere. Allora, non si può ripetere qualcosa che mi ispira? Che è scritturale?
Comunque l'hai capito che Gesù ti ama, no? Se vuoi ripeterlo, ripetilo, ma Gesù dice, ma caspita, come te lo devo dire? In aramaico, in ebraico. E allora, ripeti la domanda? Eh no, perché voi ridete sempre.
Hai detto che è biblico meditare. La meditazione può essere una ripetizione di frasi scritturali. Per esempio, il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. E ripeti questo 30 volte.
Caspita! Allora, questo lo puoi fare quando devi addormentarti alla sera.
Giuseppe, io lo faccio...
Ripeti 30 volte una scrittura?
Non lo so.
Io non l'ho mai fatto.
Io a volte mi dico a me stessa... Con Gesù ce la può fare, perché ho delle
ma
paure.
Sì, ma quello sì.
Allora mi dico, con Gesù ce la può fare, posso tutto in Gesù Cristo che mi fortifica.
Ma
cioè
sì.
Ti auto-evangelizzi con la parola.
Ti auto-evangelizzi.
Con la parola.
Ma lo ripeti 30 volte?
No, però 15 sì.
Senti, possiamo, non diamo i numeri dell'otto. 30 volte, 15 volte. Insomma, lo ripeti quanto ti pare, ma
sì,
lo senti nel tuo... Ma una
questo.
Cosa che tu... che so, per esempio, se sotto tortura, ti stanno torturando, che è una cosa che una tribolazione può avvenire, no? E sotto tortura tu dici, posso ogni cosa, Cristo mi fortifica. Non mi vengono in mente altre scritture perché il mio cervello è imbambolato, però finalmente ne ho trovato una. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Magari non mi ricordo il riferimento, però è scritto Filippesi 4,13. Mm-hmm. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. E lo ripeto 3-4 volte. E quello continua a torturarmi. E io continuo a ripetere. Non c'è niente di male.
Okay.
Se ne hai bisogno.
Ok.
Ma non ti fai giornalmente un'abitudine di pregare in questo modo come un
lavaggio del cervello?
Una preghiera modello deve essere sempre così? No,
no, è questo il fatto. Quello è religionismo.
Okay.
Ripeti come un pappagallo. Ripeti, io sono un pappagallo. Ripeti 1000 volte e sarai un pappagallo. quella barzelletta che... Appuntato, accenda la luce, e quello va là, accende e spegne, accende e spegne, accende e spegne. Ricordi quella barzelletta? Ma appuntato cosa accidentolina sta facendo? E signor sergente, signor maresciallo, c'è scritto qui 220 volte. Capito? Mi segui?
You know Richard Wurmbrand when he was in prison?
Richard Wurmbrand, quando era in prigione?
They would put them in cells or in places, and they'd put speakers on around them.
Li mettevano in cellule in prigione e mettevano degli altri parlanti.
And they'd repeat phrases and words that were anti-Christian.
E ripetevano negli altri parlanti frasi che erano contro Cristo.
Sì, lo so, come Stalin ti ama.
Yeah.
Stalin ti vuole bene.
Christianity is dead. No one believes it. No one loves you.
Cristianesimo è morto. Nessuno ti ama. Nessuno crede in Cristo.
No one believes in Christ. Exactly. Give up your Christian belief or whatever.
Rinuncia al tuo credo.
And they would just leave it playing all day long.
E questo andava tutto il giorno, tutto il giorno.
So that like a sort of a chant, you know, as you... The same idea of meditation. They were hoping that it would just ingrain it in their head.
È come un mantra che speravano, come la meditazione, speravano che la tua mente assimila queste cose e ricredi queste cose.
Assimila.
And so Richard Wurmbrand said that they had to do the same, just opposite. Instead of listening to what the words had to say, they had to repeat an opposite.
Gesù mi ama.
They had to repeat the opposite of what it said.
Richard Wurmbrand raccontava come lui doveva fare la stessa cosa, però al contrario, per non essere... Per non avere la mente distrutta da queste parole, doveva ripetere nella sua mente cose su Gesù, cose reali.
No, that's it. If they'd say something, he'd say the opposite, that he knew to be true.
Quando dicevano nell'altoparlante cose sbagliate su Cristo, Wurmbrand nella sua mente ripeteva la stessa cosa però nel modo giusto, scritturale.
He said he would meet the brainwashing with heartwashing.
E quindi contrastava il lavaggio del cervello con heartwashing?
No, heart.
Ah, heartwashing. Con il lavaggio del cuore.
And he said that always wins.
E ha detto questo sempre vincerà.
So I'm sure in some cases you can do it, but those are rather extreme.
Quindi dico questo perché sono sicuro che in alcuni casi, alcune situazioni, forse aiuta a ripetere delle cose, però sono casi estremi.
And it always has to give glory to God.
E deve sempre dare la gloria a Dio.
Not be some sort of imported Eastern religion, be imported into the Western and Christian culture.
E non importare dall'est, dall'oriente, qualche pratica, meditazione, e metterla dentro il cristianesimo, dire anche noi facciamo come loro.
Because if you try to say Christian prayers in a Buddhist fashion, it's very easy for the devil then to start influencing you with actual full Buddhist prayers.
Perché da, sì, se cerchi di pregare una preghiera cristiana in stile buddista, è molto facile per il diavolo
to influence you more towards Buddhism,
influenzarti
even in your
verso il buddismo.
Anyway. It's just something we didn't keep in mind. Cose. Or whatever it is, I'm
sì.
just saying.
Sì. Amen.
Riguardo alle ripetizioni, sai, non è bello fare leggi su come ripetere, leggi su come pregare, cioè perché così distruggiamo la libertà dello Spirito Santo. Mm-hmm. E questo è il religionismo. Quindi ripetere anche delle frasi che ci ispirano, non è sufficiente se Gesù e la sua parola non sono la cosa principale. Mm-hmm. Quindi solo dire l'amore è bello, il sole brilla, che bello il sole. Mm-hmm. Ok, ma stai adorando la creazione. Ci deve essere Gesù.
Ok, ok.
Ecco, va
bene. E riguardo alla preghiera, al ritmo del respiro, cosa pensi di quello?
Ma devi stare attenta perché ci sono false religioni che giocano su queste cose, come lo yoga. Io a volte stavo male, fisicamente, e dovevo pregare ad ogni respiro. Avevo problemi a respirare, e allora dovevo pregare a ogni respiro. E ho superato la crisi. C'è anche il tempo per quello.
Grazie, Signore. Allora, qual è il modo giusto di pregare scritturalmente parlando?
Non è difficile, basta studiare la vita di Gesù e degli apostoli, e quello lì è il nostro campione di sempre. Quindi non solo prediche noiose, ma atti del Vangelo. Dobbiamo fare opere basate sulla parola, comportamenti sull'esempio di Gesù e i suoi discepoli. Non è così difficile. Quindi pregare alla maniera religiosa è assolutamente sbagliato. Mai pregare alla maniera religiosa, non mi interessa se cattolico o protestante. Il trucco del diavolo numero uno è prendere una cosa bella, va bene, e ripeterla. Cioè nel rosario ripeti il Padre Nostro, che so, per la Madonna lo ripeti, cos'è, 10-1, no? 10 sono la Madonna e 1 è al Padre. Quindi la Madonna, ripeti 10 rosari, sono 100 preghiere alla Madonna e 10 al Padre. Quindi lei è il 90% più importante in queste preghiere. È molto sbagliato. Invece quello che dobbiamo fare, cioè Gesù come... Poi io quando io non ho... A volte mi fanno domande che non so la risposta. Cosa faccio? Faccio mente locale su Gesù, sul Vangelo. Com'è che Gesù ha fatto? Com'è che gli apostoli hanno fatto? Com'è che loro pregavano, com'è che loro andavano, com'è che loro evangelizzavano, e lì ci sono sempre le risposte. Guarda l'esempio di Gesù. A volte ci sono persone o situazioni che non devi amare, non devi dare il tuo cuore a uno che odia il Signore. Cioè, sì, però devo essere amorevole. San Francesco amava gli animali. Vabbè, io non seguo San Francesco, io seguo Gesù. Va bene, e quindi questo mi risponde sempre a tutte le domande. Quindi l'esempio è lì, Gesù e i discepoli, basta.
Un esempio bellissimo di preghiera di Gesù è Giovanni 17. Per me quello è un esempio così toccante di come pregare. Apri il cuore al Padre, dici quello che tu desideri, senti nel cuore, parli liberamente, in tutta umiltà, con l'amore, è bellissimo. E non ripeti cose, o al ritmo del respiro. No, parli dal cuore. È bello. Ti leggo il messaggio arrivato da parte di Maurizio.
Amen, gloria a Dio.
Sul memorizzare e meditare la parola. Dice Maurizio, confermo, con il corso biblico e con l'impegno di leggere quotidianamente la Bibbia, automaticamente la memorizzi. Sento tante volte persone che dicono, io non riesco a memorizzare. Ma sinceramente nemmeno io. Ho una pessima memoria, però se tu leggi la Bibbia e la studi anche un capitolo al giorno e la metti in pratica subito nella vita di tutti i giorni, la impari per esperienza. La vivi e la memorizzi allo stesso tempo. Poi mi succede che quando evangelizzo, lo Spirito Santo stesso cita la parola e mi sorprendo anche io di quante scritture so citare che il mio cuore ha memorizzato. Insomma, noi facciamo la nostra parte, collaboriamo con Gesù e Lui al momento del bisogno farà il resto. Amen.
Gloria a Dio.
È vero, memorizzi con il cuore. È vero.
Grazie, grazie Signore. Amen. Dio ti benedica, fratellino.
Grazie,
va bene,
Signora.
Allora abbiamo abbastanza, no? Come...
Sì, su questo sì, vado avanti.
Ma poi se voi avete lo Spirito Santo, cercate sempre di battezzarvi nello Spirito Santo. Oggi le chiese sono lì con l'acqua, battesimo in acqua. Perché l'acqua è finita con Giovanni Battista. Poi adesso siamo nell'era del battesimo di Gesù Cristo. Ci sono predicatori che mi attaccano. Sono contro il battesimo. No. Sono a favore del battesimo di Cristo, di Gesù, dello Spirito Santo. Quello dell'acqua è una cosa facoltativa, se vuoi farlo lo fai, se non lo fai non succede niente. Eretico, ma allora anche Paolo è eretico. Paolo in 1 Corinzi 1,17 ha detto Cristo non mi ha mandato a battezzare. Punto. Tu vuoi battezzare? Va bene, battezza. Ma Paolo non era mandato a battezzare, io neanche. Infatti nessuno è mandato a battezzare in acqua. È finito con Giovanni Battista. Adesso siamo alla Pentecoste. L'acqua non caccia demoni. Il battesimo dell'acqua non fa guarigioni. È lo spirito, il battesimo nello spirito che li fa. Angelina, dove andiamo? Le notizie?
Sì, torniamo alle notizie. Precisamente andiamo in Ucraina, vediamo cosa succede sul fronte ucraino. Ci sono diversi titoli di giornali che hai messo qui, possiamo leggerli tutti, poi analizziamo un po'. Pete Hegseth says, European security, it's not our primary focus. Pete Hegseth sarebbe the Secretary of Defense of the US.
Ha detto così, lui si chiama Hegseth. Ha detto che la sicurezza europea non è lo scopo principale, cosa che non piace molto agli europei. E poi ha detto
Ukraine's NATO membership and return to old borders is unrealistic.
Allora, questo qui sarebbe il segretario di Stato che si chiama segretario della difesa. E lui dice che l'Ucraina si unisca alla NATO e ritornare ai vecchi confini di prima della guerra Russia-Ucraina non è realistico. Quindi questo praticamente è una doccia fredda per l'Europa. Che loro sempre dicevano vincere, con Zelensky che faceva il violino dietro loro. E allora praticamente dice che, guarda, c'è anche un'altra televisione qua.
LBC?
Sì, LBC.
The people in Ukraine are devastated. Donald Trump turning his back on Ukraine in ceasefire talks.
La gente in Ucraina sono devastati perché Trump sta voltando le spalle all'Ucraina, dicono. C'è un'altra televisione, Crux.
US declares no NATO membership for Ukraine. US rules out unrealistic NATO membership.
Ecco, qui insistono, Trump dice non è realistico che l'Ucraina diventi membro della NATO. Attenzione che queste sono notizie molto grandi, fratelli, non so se vi rendete conto. Perché fino a ieri Biden, l'Occidente, l'Europa, lo scopo è vincere la Russia. Non possiamo permetterci che la Russia vinca. Arriva Trump e dice no, non ci interessa, non ci interessano i confini vecchi, come dire la Russia si può tenere quello che ha. E questo è una bestemmia per gli europei. E poi c'è anche un'altra televisione qua, video, Times Radio, cos'è che dice?
No US troops on the ground in Ukraine, insists the US defense.
Ok, questa notizia è un po' vecchiotta, cioè vecchiotta di 3 giorni fa. Dice che le truppe americane non saranno messe in Ucraina, mm-hmm. Non saranno messe. Quindi non ci saranno truppe americane. Però c'è qualche voce dall'America che dice sì, se la Russia non accetta, manderemo soldati americani in Ucraina.
Se la Russia non accetta?
Sì, se la Russia non accetta i termini americani, qualcuno l'ha detto questo. Non so chi lo ha detto, perché l'ho sentito qua e là, quindi non voglio, devo assicurarmi che sia vero prima di parlare troppo di quello. Quindi Hegseth, che è rappresentante di Trump, ha annunciato che l'America cessa, attenzione, di sostenere l'Ucraina, mm-hmm. e che lo devono fare gli europei se lo vogliono.
Oh.
Cioè Trump si sta lavando le mani, insomma. Prima Biden, soldi, armi. Va bene. E Zelensky ha detto più volte che l'Europa non è in grado di provvedere armi e munizioni per l'Ucraina. E queste sono notizie bellissime, fantastiche. Ci voleva proprio un Trump perché le cose cambiassero drasticamente. Cambiato presidente, è cambiato tutto praticamente. Da parte dell'America la guerra è finita, stando a questa notizia. Adesso vediamo come si sviluppa, perché ci sono i capri, i caproni e gli indiavolati europei che loro invece vogliono guerra. Loro seduti in poltrona dietro le scrivanie a bere champagne vogliono guerra, ma che vadano loro in trincea. Va bene? Allora, vediamo un po' che altro c'è qui.
C'è ANSA, il giornale,
sì,
che dice Mosca insiste, vogliamo 4 regioni ucraine e Kiev fuori da NATO.
Quindi, e qui c'è la controproposta della Russia. Dice la Russia insiste, vogliamo 4 regioni, cioè le regioni che hanno conquistato, in poche parole. E Kiev non nella NATO. Queste sono le richieste russe.
Mm-hmm.
E quindi questo qui queste sono le richieste russe. Poi c'è un altro giornale qui, che non sono sicuro qual è, però l'hanno riportato diversi giornali, e dice... Trump dice voglio l'equivalente di 500 miliardi in terre rare di Kiev.
Oh.
Cioè l'Ucraina non ha soldi, però adesso questi suoi sostenitori, cioè l'America per primo, dice non avete soldi, però ci date la terra, ci date le miniere, ci date le vostre ricchezze geologiche, sta dicendo Trump. Mm-hmm. In altre parole Trump sta dicendo non ti diamo più niente gratis e comincia a pagare i soldi arretrati. Che Biden lui gli dava tutto, tanto che lui che gli interessa, lui è il mercenario. Fratelli, sapete che dal primo giorno di questa guerra noi abbiamo detto che l'Ucraina non aveva speranze. E sembra proprio che è così, infatti, che l'Occidente ha fatto i conti senza l'oste. E l'oste è la Russia, con le sue 6.000 testate atomiche. L'Occidente finora ha fatto come i peggiori struzzi. Cosa fanno gli struzzi? Testa nella sabbia. E ci sono notizie che Zelensky, dopo che ha ballato e si è ubriacato con le bugie dei media, adesso questi vanno a finire che sono andati a finire che credono alle loro stesse bugie, questa gente. Cioè i media gli promettevano, i media, gli americani e la CIA, gli promettevano la luna, ed ecco che adesso l'America gli presenta il conto, va bene, che il signor Zelensky è servito. Credo che questo qua è la Lanza. È Lanza che dice questo.
Mm-hmm.
E il giornale. Va bene, quindi Zelensky dice, qui si balla gratis, armi gratis, aiuti finanziari, io sono il grande eroe, tutti i parlamenti mi aspettano per battermi le mani. Il grande eroe che vince la Russia, invece è successo il contrario. La musica invece è terminata con Biden. Chi era Biden? Il fantoccio del governo ombra occidentale, il nuovo ordine mondiale, il fantoccio era Biden. No, non conta niente, ma insomma era lui. E adesso Trump sta mettendo una musica diversa.
Mm-hmm.
Va bene. Guarda, qui c'è un altro giornale, World Affair si chiama, World Affair. Cos'è che dice?
Zelensky offers $15 trillion in resources to the U.S. continue the proxy war.
Hai capito? Ma che mercenario questo Zelensky, eh? Zelensky ha distrutto già tutta l'Ucraina con le sue mire naziste, ma adesso cosa fa? Perché lui non è neanche presidente dell'Ucraina, Zelensky, perché il suo mandato è scaduto. Infatti la Russia gli ha detto non vogliamo trattare con Zelensky perché è un presidente illegittimo, devono fare le votazioni. E questo vediamo se lo scaraventano fuori dalla finestra o se lo prendono direttamente a calci. Cioè questo non vuole le elezioni, che prima perché sa che non le vincerà mai, perché è un imbroglione. Va bene, e ti posso anche dire perché. Che lui si è fatto eleggere promettendo la pace al 100%, appena eletto ha cambiato tutto. Quindi lui è un imbroglione. Il suo cuore è nel nazismo. Insomma, il suo mandato è scaduto e sta svendendo l'Ucraina in cambio di armi per fare le sue vendette contro la Russia. Infatti il titolo cos'è che dice? Zelensky offers 15 trillion in risorse. Dice Zelensky sta offrendo 15 trilioni di euro, sta offrendo risorse ucraine per un valore di 15 trilioni.
Di dollari, sì.
Praticamente sta svendendo l'Ucraina. Cioè l'Ucraina da una parte è distrutta, bombardata.
Sì.
Non, chissà se riusciranno a ricostruirla, che dovranno litigare su chi la ricostruisce, chi prende soldi, eccetera. La parte distrutta, l'altra parte sta svendendo la terra, le miniere, le possessioni per fare la guerra alla Russia. Uh-huh. Ma pazzo di un pazzo, non lo sai che non potrai mai vincere con la Russia? Quella è una potenza, la prima potenza atomica mondiale. Allora, che altro abbiamo? Qui vediamo altre notizie.
C'è la fanpage.
Sì.
Trump incontrerà Putin in Arabia Saudita. Tregua, ma l'Ucraina dovrà cedere territori e indire elezioni.
Quindi Trump incontra... Per questo in italiano.
Incontrerà Putin.
È italiano questo qui.
L'articolo dice che Trump afferma di non essere preoccupato per quali territori ucraini saranno ceduti ai russi. Ha detto: sono qui solo per cercare di ottenere la pace, non mi interessa molto altro. Prima o poi anche l'Ucraina dovrà tenere delle elezioni.
Trump.
Ha detto lui, sì.
Quindi, come vedi, è una musica opposta a quella di Biden.
Molto opposta.
Dice innanzitutto le elezioni, che vuol dire in modo elegante per dire buttate fuori Zelensky.
Sì.
Ok.
Sì.
E poi dice non mi interessa che territori gli date alla Russia.
Cioè può prendersi quello che vuole.
Ma questo per Putin è musica sinfonica. Che non volevano dargli neanche niente a Putin, dopo che l'hanno provocato. Io non sono putiniano. L'hanno provocato perché lui era lì per i fatti suoi e loro hanno fatto colpo di Stato nel 2014 contro il governo che era filo russo. E adesso hanno messo un fantoccio dall'America. Mm-hmm. Dall'America, adesso di Bruxelles. Poi vediamo che succede fra 4 anni in America. Ci sono fortissime possibilità che Trump non ci sarà più. E neanche forse un filo trumpiano. Cioè dall'apparenza del voto, come va l'America, dovrebbe esserci una continuazione. Però vediamo. Vediamo quanto tempo ha l'America di sopravvivere. Perché c'è una spada di Damocle sulla testa dell'America. Comunque, fino al ritorno di Gesù, dovremo continuare ad ascoltare questi orrori, guerre,
sì.
Politici corrotti, e fino all'anticristo che sarà l'indiavolato peggiore. Cioè come ai tempi di Nerone, come Nerone l'anticristo troverà forme di accusare i cristiani del mondo delle cose peggiori e metterà legge anticristo che noi non potremo ubbidire, non potremo seguire, è per questo che saremo perseguitati. Il trucco dell'anticristo sarà che metterà delle leggi che i cristiani non possono seguire. E allora lui dice, allora lui persegue i cristiani come fuori legge, terroristi, eccetera. Cioè si parla tanto dei malvagi Hitler e Stalin. Va bene, ma il male è avvenuto perché i cristiani non si erano preparati né sotto il nazismo, né anche sotto il comunismo. Si dà tutta la colpa a Hitler e Stalin, ma i cristiani? perché non si erano preparate? Solamente i cristiani seguivano i loro capi. Capi che non sapevano profetizzare, non sapevano guidare la Chiesa. Non hanno saputo prepararle, così che nazismo e comunismo hanno distrutto. Come quegli evangelici di Germania, che hanno fatto le chiese evangeliche di Germania. Non ne parla nessuno, non lo dice niente a nessuno. Va bene, e la prima cosa che gli evangelici devono parlare è questo, il fallimento delle chiese luterane di Germania, che seguivano la religione di Stato. Cioè c'era un vescovo evangelico, si chiamava Müller, e lui cooperava con Hitler in tutto, e lui ha guidato la chiesa tedesca diritta a servire, seguire Hitler, combattere e morire per lui. Oggi se ci guardiamo intorno di religiosi che seguono il sistema, va bene, come Müller faceva, ce ne sono tante. Appunto nelle chiese che dormono. Vai Primo Timoteo 6, Angelina, perché qui bisogna svegliarsi. Sì. Aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore, non dormire come faceva la chiesa evangelica in Germania o quella cattolica in Italia, che non capivano che i loro pastori erano la morte, e tanti dei loro pastori cristiani erano morti e si sono ritrovati in trincea a combattere per Hitler e il fascismo, perché i loro pastori erano mercenari come lo sono oggi e non preparano la Chiesa. La Chiesa si è trovata in trincea a sparare per il colonialismo di Mussolini, per il nazismo di Hitler. E dove erano i profeti? Avvertirle, sta arrivando l'inferno, uscite dalla Germania nazista. Come adesso il Signore ci sta dicendo di uscire dall'Occidente, uscire dall'Europa. Ma quanti ascolteranno? Allora, fratelli, prepariamoci a combattere nello spirito, fratelli, perché i tempi del nazismo e fascismo stanno tornando, si chiamano i tempi dell'anticristo. Andiamo Primo Timoteo 6, Angelina, e chiudiamo il messaggio con un paio di scritture. E 12. Quello che Dio ci dice di fare, che è combattere.
Combatti il buon combattimento della fede. Afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Primo Timoteo 6, verso 12.
Secondo Corinzi 6, 4 a 7.
Ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come servitori di Dio con grande costanza nelle afflizioni, nelle necessità, nelle angustie, nelle percosse, nelle prigionie, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, con conoscenza, con pazienza, con bontà, con lo Spirito Santo, con amore sincero, con un parlare veritiero, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra. Secondo Corinzi 6, da 4 a 7.
Gloria, gloria al Signore.
Amen.
E allora, fratelli, non facciamo come quei falsi profeti evangelici e anche la Chiesa ortodossa lo stesso, lì che erano cani muti che non sapevano neanche abbaiare, dice Dio. Sentinelle mute che non sapevano avvisare la Chiesa che venivano. Venivano Stalin, venivano Hitler, veniva Mussolini e si sono trovati tutti a morire per questi diavoli, perché la Chiesa ha fallito di avvertire le chiese, cioè dico i leader di chiese, ed oggi la storia si ripete, altri cani muti che non sanno abbaiare, altre sentinelle che non avvertono. Mi fermo.
Grazie Signore. Allora ti leggo un commento da parte di Assunta che dice: bravissimo, grazie fratello Giuseppe, stai dicendo cose giuste e bellissime, ci aiuti a riflettere sulla nostra situazione che abbiamo in questo tempo. Amen. Grazie Assunta, amen. Dio ci aiuti.
Gloria a Dio, grazie sorellina, Dio ti benedica. Alleluia, alleluia.
Amen. E anche Dora aveva delle testimonianze da condividere, vero Dora?
Sì.
Avanti.
Grazie Gesù per lodare il Signore insieme. Sono stata fuori a evangelizzare con John questi giorni e mi voglio soffermare su due evangelizzazioni.
John, il nostro John di 15 anni.
Sì.
Allora siamo andati, we went hitchhiking.
Siete andati con l'autostop.
Sì, ed è bello vedere il Signore in azione che non fallisce mai.
E anche si risparmia.
Allora la prima macchina che ci ha portato 120 chilometri.
Di distanza. Avete avuto due passaggi, no?
Sì, due passaggi.
E c'è uno che non doveva andare, però allungato.
Ah, quella è la mia testimonianza, Giuseppe. La devo dire io.
Ma io volevo far vedere solo quanto sono bravo.
Riposati, Giuseppe, prendi fiato, parla d'ora.
Non era programmato, Gloria. Allora, a parte le risate.
I love you. Ok. Allora, la prima macchina che ci ha portato più o meno 120 chilometri, c'era un ragazzo più o meno di 30 anni che guidava, dopo c'era un signore di 50 anni più o meno e il figlio di questo signore di 50 anni, cioè padre, figlio e un ragazzo. E io e John stavamo indietro della macchina, al nostro fianco c'era il figlio del signore che sembrava, cioè era sempre attaccato ai videogiochi, a proposito dei videogiochi, tutto i 120 chilometri, cioè più un paio di ore che guidavamo, lui era attaccato ai videogiochi, no? Allora io piano piano ho cominciato a fare amicizia con lui.
Attenzione, a informarsi se i videogiochi stai vincendo o perdendo, non è che per caso va a sfogarti accoltellando qualcuno.
Sì, sì.
Sui giornali di oggi, eh?
Lui stava accanto a me. Perché eravamo indietro alla macchina, lui stava accanto a me e ho cominciato piano piano a parlargli, no? Aveva 17 anni, a parlargli di come stai, cioè fare amicizia. A questo punto il padre mi ha detto, stai attenta perché lui è autistico. A me mi sembrava che era, she was like very funny and shy and not looking to you.
Ti sembrava un po' irrequieto, un po'...
He wasn't looking
timido,
to you.
Un po' troppo chiuso.
Sì, e non ti guardava negli occhi, no? Allora io a questo punto ho detto lo devo evangelizzare forte e ho messo la mia mano sulla sua spalla e ho detto sai Benjamin, si chiamava Benjamin, sai Benjamin che Gesù ti ama? A quel punto per la prima volta si è rivolto a me, mi ha guardato negli occhi fisso, ha detto ma veramente a me mi ama? Veramente lui vede dentro del mio cuore?
Sono così spirituali queste persone che hanno questi mali, no?
E a questo punto ho sentito tanto amore nel mio cuore per lui e ho cominciato a evangelizzarlo, Gesù, dirle che Gesù ti ama così come sei, si vede dentro del tuo cuore. E lui ha cominciato a aprirci, mi guardava negli occhi tutto il tempo, parlando con me e mi diceva mi sento così solo, soffro di solitudine, mi sento solo. E più o meno mezz'oretta...
Autismo, eh?
Sì, più o meno mezz'oretta di evangelizzarlo forte. Lui aveva domande. Alla fine le ho detto, vuoi pregare con me per ricevere Gesù,
Gloria
il suo amore nel tuo cuore? Un amore senza condizioni. Gli dicevo, Gesù ti ama senza condizioni, Benjamin. E lui ha detto, sì, voglio. Allora ha chiuso gli occhi e ha ripetuto con me, con tutto il suo cuore, la preghiera. Dopo che ho detto amen, lui non ha aperto gli occhi. È rimasto così, senza muoversi, in silenzio, con gli occhi chiusi.
Aveva un'esperienza.
E faceva così. Cioè, like he was relieving himself. Like
come se fosse diventato sollevato.
Sollevato, come se... yeah. And he, a few times, un paio di volte faceva...
Sì, una liberazione.
E dopo ha aperto gli occhi e ha detto, mi sento così bene.
Gloria a Dio.
Sento tanta pace.
Signore, guariscilo anche, Signore.
Sì, è stato bellissimo. Infatti ci siamo scambiati i numeri di telefono. Oggi li ho scritto, oggi la mattina gli ho mandato un sacco d'amore. E pregate per lui, si chiama Benjamin. E questo passaggio si è fermato, si è terminato, no? Però noi dovevamo andare ancora una centinaia di chilometri, no? E abbiamo cominciato a fare l'autostop. 10 minuti sono passati, 20 minuti, 30 minuti.
Dopo che vi siete separati?
Sì, di questa macchina. E dopo io ho scritto ai fratelli, ho chiesto preghiera, guarda, siamo qui mezz'oretta aspettando, nessuno si
che
ferma.
Che succede? Perché non succede qualcosa?
Nessuno si ferma, potete pregare per noi che il Signore ci manda un passaggio, no?
E qui anche io voglio dare una testimonianza,
okay.
Ma è una brutta testimonianza però, quindi ve lo dico solo perché impariate a non fare come me. Cioè, io ho ricevuto un messaggio da Dora che dice: stiamo qui facendo l'autostop, pregate perché non si ferma nessuno, pregate per me e John perché vogliamo arrivare a casa. E io ho ricevuto il messaggio, ho pregato subito per lei, però nella comunità noi abbiamo l'abitudine, quando qualcuno chiede preghiera, quando io leggo il messaggio vado e ci riuniamo con gli altri, o almeno con quelli che sono disponibili,
con quelli che sono sotto mano,
ma con qualcuno sì, e preghiamo insieme per quella persona. Ma io invece ho pregato da sola per Dora e John e ho continuato il mio lavoro senza andare a cercare qualche fratello o sorella chi è in casa. E c'era anche Paul, che era proprio qui con me nella stanza, e ho sentito nel mio cuore: ma almeno a Paul chiedigli di pregare insieme a te, così in due è meglio che pregare da solo, no? Uno caccia 1000, però due cacciano 10.000. Però non l'ho fatto, non ho ubbidito a quella voce nel mio cuore che diceva: ma almeno Paul prega con lui. No, io ho pregato da sola. E ho lasciato così. Passato il tempo, ho fatto così. Ho pregato, no? Ho fatto il mio dovere, diciamo. E dopo un po' di tempo, passa tempo, arriva Giuseppe e dice: come stanno i fratelli? Dove sono? E io dico: ma sono ancora sull'autostop lì, aspettando. E dice Giuseppe: ma avete pregato per loro? E io: no, sì, ho pregato io da sola. E Giuseppe ha detto: no, preghiamo tutti insieme subito.
E sono già passati 20 minuti in più, cioè eravamo lì 50 minuti,
da 50 minuti,
quasi una ora.
Strano, eh?
Sì.
E Giuseppe ha fatto la preghiera con tutti quelli che erano in casa, e Dora ci ha scritto dopo 5 minuti che hanno trovato una macchina che si è fermata, dopo la preghiera che abbiamo fatto insieme.
Sì, non prendere per scontato. Che...
quindi una grande lezione qui di non seguire la mente carnale: ho pregato io da sola, dai, ho fatto il mio dovere, non è un granché. Ma anzi, mettere tutto il cuore, non essere lazzarone, non essere pigra, non pregare in modo superficiale. Perché vedi, la preghiera neanche ha funzionato. E i fratelli hanno perso 50 minuti lì nell'autostop perché io ho pregato in modo superficiale.
Si faceva sera, eh?
Sì.
Sì, erano le 8 di sera.
Erano le 8 di sera.
C'erano ancora quanti chilometri da fare?
100.
Quindi sono cose
100
serie.
100 chilometri, sì.
Un conto è risparmiare soldi, eccetera. E poi anche così. Però anche la sicurezza, perché una sorella con
sì,
un giovane da soli non è che siamo contenti.
Sì, una grande cosa di mettere più cuore: quando ami i fratelli, amali davvero, cioè mostrare che ti preoccupi per loro, che metti il cuore nella preghiera, non fare come ho fatto io, superficiale, perché ho tanto da fare, ho già pregato, dai, andiamo avanti. No, questo è superficialità.
Il Signore c'ha regole.
Sì.
C'è un infermo in mezzo a voi, Giacomo 5, 14 in avanti, dice: c'è un infermo, chiami gli anziani della chiesa. Mm-hmm. Ma perché Dio è sordo, non mi sente se prego io? Se è necessario, che sei in una prigione, che sei obbligato a essere solo, ti sente e si muove. Ma se è pigrizia, chiami gli anziani della chiesa, pregano essi nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà l'ammalato, sarà commesso dei peccati, gli saranno perdonati.
Amen.
La preghiera insieme, dove due o tre sono riuniti, io sono nel mezzo. Mm-hmm. Matteo 18:20.
È potente la preghiera insieme, sì.
E non ne caccia 1000, ma due ne cacciano 10.000 di demoni.
Sì. E non pensare che io so cosa sto facendo, io ho questa maturità spirituale, non è vero. Quello che mi serve è l'umiltà, fare quello che Dio ci insegna, ubbidire, pregare insieme, ho bisogno dei fratelli. E ho visto il risultato, quando abbiamo pregato insieme mettendo il cuore, seriamente, dopo 5 minuti hanno trovato un passaggio.
Ma di solito è così.
Quindi,
Dio
mi aiuti.
Il Signore voleva insegnarci una lezione qua.
Sì, amen.
Perché... ti potrei raccontare storie, ma non mi ci metto, ma il Signore ascolta le preghiere.
Sì.
Tu quando vai a evangelizzare, il Signore si prende cura dei discepoli.
Amen.
Altro che: non prendete oro, non prendete soldi, non prendete due sacche, due tuniche. L'operaio è degno del suo nutrimento, Matteo capitolo 10.
Amen. I'm sorry, Dora.
No, grazie Gesù.
I'm sorry, è colpa mia che avete aspettato 50 minuti.
Ho imparato anche io con te.
Oh, Dio mi aiuti.
Grazie per l'insegnamento, è vero.
Amen.
Ed è stata una cosa anche più potente che questa persona che si è fermato.
Tu puoi, tu, prossima volta tu puoi anche ritelefonare e dire che ancora non succede niente. E dopo dice, potete pregare tutti insieme, per favore?
Sì, sì. Ok. Sì,
non solo
farò.
Prega per me. Angelo dice, sono così occupato, però prego. No, tu devi chiedere, per favore potete pregare tutti?
Sì, sì.
Amen? Amen. Prossima volta.
Sì, sì. Questo signore che si è fermato, infatti si è fermato e lui non andava 100 chilometri, ok? Lui andava lì vicino 10 chilometri, però ho parlato con lui e lui ha detto va bene, vi porto 100 chilometri dove dovete andare.
Ti sei offerto di pagare il diesel anche?
Mi sono offerta di pagare il diesel e voglio ringraziare a tutti i fratelli che ci sostengono con le decime, con le offerte, che sono così generosi per il regno di Dio, perché il Signore fa tutto. E grazie a voi possiamo fare tutti questi viaggi
ma
di evangelizzazione.
A volte devi pagare il diesel.
Sì, sì, abbiamo. Lui ha detto va bene, almeno il diesel, perché vado 100 km fuori strada. E grazie Gesù, grazie, e grazie a voi fratelli per il vostro amore.
Grazie per il diesel.
Sì.
Gloria a Dio.
Allora, 100 km nella macchina con José. Lui si chiama José. Sono entrata. Lui...
Non potevo dirti ho fretta di andare via, scusa.
No, lui ha cominciato a parlare di che sono solo, che ho una ragazza ma non è molto, come si dice, stabile la relazione. E io, ok, aspetta.
Alto
che volevo evangelizzarle già dall'inizio, però quando ho sentito...
Era lui che, virgolette, evangelizzava
sì,
te.
Sì, allora, questo per dire che devi sempre stare allerto, no?
Devi stare allerta.
Allerta e sapere che Gesù è il nostro scudo. Gesù è il nostro scudo. Allora piano piano ho cominciato a evangelizzarlo e gli dicevo che Gesù non è una religione, Gesù lo ama. E lui a un certo punto ha detto, ma sai, Dora... È strano che parlo queste cose con te, però soffro di solitudine. C'ho i miei figli che non mi visitano mai, c'ho due figli grandi però non li vedo mai, non ho nessuno, vivo solo nella casa e c'ho un forte, ho una grande carga. Peso,
e sento un grande peso, un grande carico.
Sento un grande peso, un grande carico nel mio cuore e non so come liberarmi. E adesso a questo punto ho messo la mia mano sulla sua spalla, lui guidava, ok? E ho detto, sai, Gesù Cristo può liberarti di questo peso. Gesù Cristo può darti la sua pace. Mentre dicevo queste parole, ha scoppiato in piangere. Guidava.
È scoppiato
a piangere.
A piangere.
He was driving and drying his tears.
Guidando la macchina si asciugava le lacrime.
Ma per un buon minuto. E a quello punto non ho detto più niente. Pregavo in silenzio su di lui e lui piangeva e piangeva, piangeva.
Cioè, questi sono i pianti di liberazione.
E dopo che ha cominciato a dire oh, grazie per queste parole, gli ho chiesto, José, vuoi pregare insieme a me per ricevere Gesù, il suo Spirito Santo nel tuo cuore, nel nome di Gesù Cristo? E lui ha detto, sì, voglio pregare con te. E ha pregato la preghiera con tutto il suo cuore. E dopo la preghiera ha detto, mi sento libero, mi sento diverso. Ti ringrazio, non pensavo poter avere questa, come si dice, questa esperienza con te qui nella macchina, darti un passaggio. È stata una cosa incredibile. E quando lui ha cominciato a dire queste cose, ho anche registrato, così che i fratelli possono sentire. Più o meno un minuto.
Sì,
e dopo io vi traduco
in italiano.
Vi traduco in italiano dopo cosa ha detto José, dopo la preghiera.
Allora, Dio benedica i fratelli che capiscono lo spagnolo.
Estoy con José. Vamos. ¿Qué pasó, José?
Me la encontré y de ahí empezamos a conversar, hablamos de Dios, le conté que estaba triste, que estaba solo, que estaba... Empezamos a conversar, me hizo una oración y descansé, pues, me sentí bien y ahora lloré, solté todas mis penas y ahora estoy bien, pues, estoy contento y feliz. Gracias.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Me dijo que fue como un cambio.
Fue un cambio, pero como impresionante, porque y sentí algo como diferente por el cuerpo, por todo.
Es
un cambio, el espíritu.
Gracias.
Grazie a Dio.
In italiano. Ci siamo incontrati e abbiamo cominciato a parlare di Dio. Io le ho detto ad ora che sono triste, che sono solo, e lei mi ha parlato di Dio e ho pregato con lei. Dopo la preghiera ho sentito pace e riposo. Adesso dopo la preghiera mi sento bene, ho anche pianto. Ho lasciato tutti i miei pesi e tutti i miei dolori nelle mani del Signore. E adesso sto bene, sono contento e felice. Grazie. È stato un cambiamento impressionante dentro di me. Ho sentito qualcosa di diverso dentro, del corpo, dentro del cuore. È stato lo Spirito di Dio.
Amen.
Grazie a Dio.
Alleluia, grazie Signore.
Grazie Signore. Grazie, amen. Grazie Gesù.
Si evangelizza tanto quando fai l'autostop, vero?
Sì.
Gloria a Dio.
Gloria Signore. Bello, bello. Bravissima, brava Dora.
Che bravissima, tu mi conosci. È lo Spirito di Dio.
È quello che sto cercando di,
ecco,
dire.
Tutta la gloria a Gesù.
Ma non ti buttare troppo giù.
More or less. E gloria, gloria a Gesù.
Tutta imbarazzata.
È Gesù, è solo Gesù, lo Spirito di Dio. Ma pensi che io con cosa? Lui ha pregato per ricevere Gesù nel suo cuore, è lo Spirito che ha fatto il cambio.
Certo, certo.
Ed è stato bellissimo vedere questo signore di 55 anni piangere, avere quel cambio davanti ai tuoi occhi.
Amen.
Bellissimo.
Amen.
Grazie Gesù.
Gloria a Dio, colpisce come dal corteggiamento umano verso di te,
sì,
tu hai girato,
sì,
allo Spirito.
Sì.
Questo, amen, Buon esempio per le sorelle che a volte non sanno cosa fare quando tu fai questo, quello, e certo, parli con questo, con quell'altro, e cominciano a corteggiarti. Cominciano a guardarti in quella maniera, eccetera.
Vivo solo, guarda la mia casa, mi mostrava le foto della sua casa.
Ti interessa? E allora cos'è la migliore difesa in questi casi, Dora?
Gesù. Parlare di Gesù e dire io sono dedicata a Gesù Cristo. Infatti gli ho detto, sai, io c'ho più o meno un boyfriend.
Io c'ho più o meno un fidanzato.
Che è Gesù Cristo. Non gli ho detto è Gesù Cristo, però ho detto sono contenta, ho Gesù nel mio cuore e non ho bisogno di niente cose carnali. Gli ho detto straight out.
Straight out, gli ho detto chiaro e tondo.
E da lì ho detto, è Gesù che mi ha cambiato la vita, e sai che c'è una internet.
Poveraccio, ti stava corteggiando, non sapeva che la corte costava una predica.
E ho detto, sai che c'è un'eternità davanti a te, e un giorno morirai, così ho fatto il cambio.
Drastico, Dora drastica.
Dimentica le donne, sai che c'è l'eternità che ti aspetta.
Poveraccio,
esattamente.
Gli ha fatto prendere un colpo. Ah, tu mi stai corteggiando, ricordati che un giorno morirai.
Ma è uscito così fuori. e da lì si è aperto, grazie Gesù. E alla fine ha pregato.
Ma è molto vero che per una donna, e siamo in tre qui, tre donne, c'è anche Jasmine, possiamo confermare che l'evangelizzazione è una difesa meravigliosa quando uno ti fa la corte e tu non vuoi. E non vuoi offenderlo, non vuoi litigare, ma vuoi fargli chiaro che non sei interessata. E l'evangelizzazione è la strategia perfetta per chiudere il problema. Alcuni giorni fa un ragazzo si è avvicinato a Jasmine e le ha chiesto, mi dai il tuo Instagram? E Jasmine si è rivolta a me di tradurre per lei in spagnolo e traducevo e diceva a Jasmine, she started the whole speech. Le ha fatto un discorso lungo.
La risposta
lungo.
Di Jasmine è stato
allora,
un lungo discorso.
Io non ho Instagram. Allora lui diceva, allora Facebook. No, no, non ho Facebook, non ho Instagram, non ho social, non ho telefono e non voglio il telefono.
E non lo voglio il telefono.
E non mi interessa perdere tempo sul telefono. E ha iniziato a spiegargli perché. E quello ti distrae l'attenzione dalle cose importanti della vita.
Ah, si è beccata una predica.
Io preferisco dedicare il mio tempo a imparare a suonare uno strumento, a imparare cose che mi sono utili nella
infatti
vita.
Infatti stai imparando il violino.
E così via, andava via, andava via. E poi alla fine sono cristiana. E lui, il ragazzo che cercava di attaccare bottone con lei, io traducevo, ero in mezzo a loro. Il ragazzo, ma anche io sono cristiano, guarda, c'è la croce qui al collo.
C'è anche il pesciolino attaccato alla macchina.
Ecco. E lei diceva, io sono cristiana, voglio concentrarmi sulle cose che sono buone e salutarie per me. E lui ha detto, anche lui è cristiano, e gli abbiamo chiesto, ah va bene, e cosa fai per Dio se tu sei cristiano? E lui è rimasto muto, ma no, niente, non faccio niente. sai cosa ha fatto il ragazzo? Ha abbassato la testa, ha detto ho capito ed è andato via.
Ho capito, qua sto perdendo tempo.
Ha abbassato la testa, guardando giù, ha detto solo questo, ho capito ed è andato via.
Ma almeno però ha ricevuto il messaggio.
Ha ricevuto il messaggio, ma cosa fai con la tua vita? È stata una evangelizzazione, anche se un po' dura, però ha funzionato perché il ragazzo ha un piccolo messaggio, speriamo che ha capito.
È bello che eravate insieme e vi siete aiutati a vicenda.
Sì, 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 con l'aiuto, sì.
Eh sì, perché adesso tu c'hai 18 anni, cara Jasmine, devi prepararti anche a quello, sai. Adesso arriveranno sorrisi, fiorellini, vieni, gelatino, gelato. Gloria a Dio. E tu, Angela, ci sei passata...
No, no, lo dico alle sorelle, quando vi capita, evangelizzate. O la persona accetta Cristo, è una vittoria, o la persona va via perché vede che tu non sei solo una persona di carne, tu sei una cristiana.
Sei anche
spirituale. Devi accettare Gesù o respingere Gesù. Non si tratta di te, della tua carne, si tratta di Gesù.
Gesù veramente diventa il tuo scudo.
Yeah, exactly.
No, immagino voi sorelle, infatti mi ricordo una donna, ma quando ero nel mondo ancora, era una giovane bellissima era, e si parlava della bellezza femminile, e lei quasi si è messa a piangere, mi fa guarda, questo qui, non so mai se una persona, mio amico, mi vuole bene o se vuole solamente qualcosa, che quando una donna è bella è un problema. Non sa mai se l'amicizia è vera o se dietro c'è qualche secondo fine.
Amen. Grazie, Signore.
C'è altro? Jasmine, cosa c'è da dire a tua difesa?
Well, I'm glad that Angie was there because she helped.
Ha detto che è contenta che sono stata vicino a lei perché l'ho aiutata.
Because at first actually I went a little blank. I was just going to say, well, no, you can't have my number.
Perché lei è la prima volta che gli succede, sì, quindi non ha esperienza.
È andato blank, cioè
però quando il ragazzo le ha chiesto, quando il ragazzo le ha chiesto il numero di Instagram, lei ha detto all'inizio non sapevo cosa fare, cosa dirgli. Volevo dire così in faccia, no, non te lo do, voleva dirgli. E poi guardando a me ha capito che io gli stavo dando segni, ma neanche hai Instagram, quindi non c'è problema.
Ma almeno Facebook.
E poi si è ricordata cosa potrebbe rispondergli e è andata molto bene, ha risposto molto bene.
Sì, quella si è ricevuta tutto un messaggio, una predica contro i social.
Sì, sì, è quello.
Insomma, dopo c'era anche Angela, alla fine quella dice ho capito, è meglio che me ne vado.
Sì, ed è
prima,
andato
prima
via.
Che mi convertono.
When we were speaking to him.
Era molto imbarazzato quando noi gli davamo le risposte.
He was on top of it a year younger than me.
E Jasmine dice aveva on top of it, aveva solo 17 anni.
Inoltre era anche più giovane di lei, aveva 17 anni?
Sì. Sì.
Poveraccia, che shock.
Sì.
Bene, gloria a Dio. Allora, va bene, grazie Jasmine. Vedo che ti sei difesa benissimo.
Amen.
Allora, Angelina, c'è qualcos'altro prima che chiudiamo la...
Ma il programma qui davanti a me, ce l'ho sul computer, è lungo, ma guarda, sono passate 2 ore. Abbiamo ancora notizie su Gaza, sui terremoti. Poi abbiamo domande da Miguel. Dovremmo continuare domani,
sì,
secondo me.
Va bene, Angela.
Facciamo
bene,
domani.
Allora, non tratteniamo i fratelli ulteriormente.
Ok, meglio.
Allora, diciamo una preghierina che sì. Se le benedici, una preghierona.
Sì.
Fatemi pregare per voi, fratelli, in nome di Gesù. Signore, proteggi i fratelli, benedici,
amen.
Signore. Preghiamo che quello che abbiamo condiviso oggi, Signore, ti abbia portato gloria. Sia stato non solo una benedizione per loro, Signore, ma anche una gloria per te, una benedizione per te, Gesù. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. No? I nostri fratelli sono pecorelli che ruminano, ruminare il cibo, come le pecorelle di Gesù. Dio benedica, un abbraccio, un bacio, nel nome di Gesù. Amen. Angela.
Ciao fratelli, un abbraccio da noi tutti, vi amiamo. Scriveteci, raccontateci le vostre esperienze, le vostre domande, testimonianze, scrivete. Ciao fratelli.
Gloria a Dio.
tuo sentiero risplenderà di una celeste luce all'alba di un nuovo giorno, quando tutto è pace e gloria intorno, udrà un canto di angeli. Ma ancora una strada è qui davanti a te, e soffrirai e piangerai nelle notti che tu sarai da solo, e la luce non vedrai. Un breve tempo ancora ed io ritornerò. Ancora io ritornerò, se soffrirai, se piangerai, se tu non capirai, resta fedele anche se non mi vedrai. Un breve tempo ancora ed io ritornerò. Sentiero risplenderà di una celeste luce all'alba di un nuovo giorno, quando tutto è pace e gloria intorno, udrai un canto di angeli.